Radio Milano Liberata.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale.
Fagiolino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Non c'era coraggio, la guerra non ti richiede coraggio, ti richiede tranquillità di coscienza.
Qui a Radio Milano Liberata.
Tu sei dalla parte degli uomini veri.
Qui Radio Milano Liberata, buongiorno e bentrovati. Sabato 17 gennaio, questo è il nostro progetto, il progetto di Radio Popolare per il 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Danilo De Biasio e Silvia Giacomini. Sabato scorso vi abbiamo raccontato la più clamorosa azione dei GAP di Milano, l'uccisione del federale fascista Aldo Resega. Qualche mese dopo, nell'estate del 1944, il comando delle comuniste Brigate Garibaldi promuove la costituzione delle SAP, Squadre di Azione Patriottica, con l'idea di coinvolgere e organizzare la popolazione nella resistenza armata, al fianco appunto dei GAP, che ne furono un'avanguardia. A Milano le SAP nascono di fatto con un'azione dell'agosto 44. La vittima designata è un noto torturatore fascista.
Fu la prima straordinaria impresa delle squadre di azione patriottica.
Largo Rio de Janeiro nell'agosto 1944 era una cerniera tra palazzi popolari e la campagna, a due passi dalle facoltà scientifiche di Città Studi e, verso il centro, non lontano dalla sede dell'aeronautica militare. Oggi, con quelle due enormi gru che affondano nelle voragini per costruire parcheggi sotterranei, è difficile immaginare sparatorie, fughe in bicicletta, allarmi aerei. Eppure questa è la storia di Angelo Padovani, torturatore fascista, e di Augusto Mori, detto Silvano, un partigiano, anzi, come dice la nostra guida Gigi Borgomaneri, un missionario rosso, uno che provava a costruire le Molotov nel monolocale dove viveva con la moglie e con la figlia.
Non era un ramo della resistenza, ma io credo che lui fosse piuttosto un missionario rosso. Da quando lui parlava del partito, lui diceva sempre, dice, io facevo le azioni per essere degno di essere un comunista. Stiamo parlando di un'altra epoca in cui la militanza era concepita proprio con una devozione per noi oggi inimmaginabile. E lui, tra l'altro, era stato uno dei primissimi e più valenti gappisti della prima organizzazione GAP dell'autunno-inverno 43-44.
La preparazione militare, gli attentati, l'uccisione dei nemici sono parte integrante della resistenza, ma non possono essere disgiunti dal progetto politico.
Fu la prima straordinaria impresa delle squadre di azione patriottica, cioè di questa nuova struttura organizzativa messa in campo dal Partito Comunista o dalle Brigate Garibaldi, se si vuole, poi i dirigenti erano gli stessi, per superare i limiti del terrorismo gappista e trovare il modo per trasformare una lotta di pochi in una lotta invece armata a carattere di massa, come poi avvenne.
Le squadre di azione patriottica sono contemporaneamente la reazione agli arresti che hanno falcidiato i GAP e alla logica attendista imposta dai partiti antifascisti. Uomini e donne che non devono vivere in clandestinità, anzi, devono mantenere rapporti in fabbrica e nel quartiere. Sentiamo ancora Gigi Borgomaneri, autore di Due inverni, un'estate e La rossa primavera.
E sono loro i costruttori del processo insurrezionale, sono loro quelli che intervengono a mezzogiorno con comizi volanti nelle fabbriche, sono loro che sono la presenza reale, fisica, concreta, sotto gli occhi della gente, per la strada, quando compiono il volantinaggio, il disarmo.
Ma non sono persone in clandestinità, cioè era lo stesso lavoratore che nella sua azienda andava, nella sua fabbrica andava a fare questo comizio.
Io li chiamo i partigiani part-time, perché fino al momento in cui ovviamente non venivano, se venivano scoperti allora dovevano entrare in clandestinità oppure andare in montagna, ma fino a quel momento sono dei lavoratori, la maggior parte dei quali lavorano in fabbriche, soprattutto nelle grandi fabbriche che sono il punto di riferimento, ma ci sono anche degli impiegati. Smesso il lavoro, alla sera con altri compagni della squadra vanno a compiere delle azioni e continuano la loro vita normale lavorativa, in famiglia, quindi nel tempo libero si trasformano in combattenti della lotta partigiana.
Silvano, all'anagrafe Augusto Mori, rosso di capelli, orfano di padre, lavoratore all'Innocenti. Il suo diretto superiore nel PC, Cesare Povia, lo descrive implacabile coi fascisti. El che andava ad re, raccontava in milanese, e il ghe sparava un col sul, un colpo solo per risparmiare le pallottole. E lui, Silvano, che liquida quella mattina del 1 agosto 1944 in largo Rio de Janeiro il torturatore repubblichino Angelo Padovani.
Silvano si apposta qui, sapeva ormai le mosse di Padovani erano state studiate, lo aspetta seduto su una delle panchine qui di largo Rio de Janeiro, peraltro sapendo che sulle altre panchine c'erano le guardie del corpo di Padovani, che si aspettava qualcosa del genere e quindi si faceva proteggere di questi 300 metri. Quando Silvano vede Padovani che esce dall'albergo Romagna, quella mattina peraltro era insieme alla moglie, esce, attraversano la strada, Silvano si alza, gli va incontro tenendo in mano la Gazzetta dello Sport, all'interno della quale aveva la pistola, e quando lo incrocia, proprio qui, diciamo a metà strada, in mezzo al largo Rio de Janeiro, gli scarica addosso l'intero caricatore. Ovviamente le guardie del corpo reagiscono. A quel momento, cioè è una bolgia infernale in quel momento, perché combinazione suona la sirena dell'allarme antiaereo, per cui la gente che fugge per colpi di pistola e la sirena dell'allarme antiaereo, le guardie del corpo di Padovani che sparano a Silvano, e altri 3-4 sappisti di protezione a Silvano che sparano ai fascisti, Silvano inforca la bicicletta, fugge lungo via Botticelli, ma fatto un centinaio di metri gli salta la catena, si rifugia in un portone non so quale, comunque qui un centinaio di metri, ha la freddezza di rimontare la catena e in quel momento però si rende conto che due degli inseguitori sono arrivati praticamente sull'altra parte del marciapiede. E lui raccontava, diceva, in quei momenti non devi perdere la testa, devi essere freddo, mantenere il controllo. Cambia caricatore, prende la bicicletta con una mano, nell'altra ha la pistola e va incontro ai due fascisti, i quali evidentemente, visto il tipo, hanno deciso che non era conveniente rischiare e sono tornati sui loro passi e Silvano ha potuto andarsene.
L'azione di largo Rio de Janeiro non è solo l'atto di nascita delle SAP, le squadre di azione patriottica, è la prova che le pattuglie partigiane non stanno solo in montagna, che i nazifascisti non sono al sicuro nemmeno in città.
Perché è importante questa? Perché è la dimostrazione di come queste squadre di azione patriottica appena formate possono trasformarsi, come in effetti diventeranno, in squadre di GAP. A un certo punto, di lì a qualche settimana, tu fai conto che ogni brigata SAP, circa 300 uomini, in realtà erano per lo più dediti soltanto a piccole azioni, disturbo, piccolo sabotaggio, semina di chiodi e squarciagomme, propaganda, però ogni brigata aveva una o due squadre di punta che faranno il lavoro dei GAP, con una differenza, che soprattutto sul territorio nel tempo diventeranno sempre di più, e quindi se i GAP nel momento della loro massima espansione contavano 30-40 uomini, qui stiamo parlando di almeno 200-250 uomini che operano, ripeto, con attacchi alla persona, attacchi a posti di blocco, a caserme, ed è un momento di svolta proprio nella concezione della lotta armata.
Silvano sarà capace di molte altre azioni armate che prepareranno la strada, nell'aprile 1945, alla liberazione dal nazifascismo. E poi, come molti partigiani, tornerà ad una vita quasi normale.
Finita la guerra, lui rientra in fabbrica fino a quando arriverà, non so dirti se la pensione o poco prima, e apre una piccola officina metalmeccanica dalle parti del Corvetto con tre o quattro giovani operai, e questo ricordo che salutandomi mi fece vedere, mi mostrò l'officina, i macchinari, e mi disse: sono bravi ragazzi, sono giovani ma sono bravi.
Il milanese te l'avrà detto?
No, lui parlava in italiano con questo accento emiliano. Dice: sono bravi ragazzi, dice, però sai, non hanno l'orgoglio del mestiere come l'avevamo noi. Poi mi ricordano sempre, si fermò e disse: o forse un comunista non deve mettersi a fare il padrone.
Qui Radio Milano Liberata.
Fra i successi che vanno per la maggiore nel corso della guerra ci sono le canzoni del cosiddetto filone dell'allegria, che corrispondono al bisogno degli italiani di evadere dalle angosce e dagli stenti di quegli anni, e diverse di esse entrano di prepotenza nel novero delle cosiddette canzoni della fronda, guardate con diffidenza dalla occhiuta censura fascista. Un maestro nella creazione di canzoni che diventano pietre miliari del filone dell'allegria e Mario Panzeri, milanese, classe 1911. Tutti e tre i suoi più clamorosi exploit del periodo della guerra sono canzoni del filone dell'allegria, e tutti e tre assurgono a canzoni della fronda. Il primo grande successo di Panzeri è nel 39 Maramao perché sei morto, di cui firma le parole su musica di Mario Consiglio. La censura sospetta che si tratti di un beffardo necrologio riferito a Costanzo Ciano, morto poco prima della pubblicazione del disco, e Panzeri è costretto a dimostrare che il testo è stato scritto prima del decesso del gerarca. Dal punto di vista della censura, Panzeri è recidivo già l'anno successivo, nel 40, con Pippo non lo sa, parole di Panzeri e Nino Rastelli, e musica del grande Gorni Kramer, che viene interpretato da Silvana Fioresi assieme al popolarissimo trio Lescano. Nel protagonista della canzone, che quando passa ride tutta la città, la censura ritiene di individuare un'allusione al gerarca Achille Starace. Anche questa volta Panzeri protesta la propria innocenza, ma al di là delle intenzioni, Pippo non lo sa, con la sua aura di canzone della fronda, è emblematico di una fase in cui il fascismo, oltre a far piangere con la guerra, comincia decisamente a far ridere.
Porta la giacca e sopra il gilet la camicia. nascita in sui calzoni. Mamma mia, pippo, nonna, e serio, serio, se ne va per la città. Si crede bello come un pollo e saltello come un pollo. Allora, quando passa ride tutta la città e le tassine dalle vetrine li fa mille mozzettine. Ma lui con gran, gran serietà saluta tutti i palenchini e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un polo.
Sopra il capo, sopra la giacca, sopra le scarpe porta le calze, non ha un bottone con i lacci dentro i calzoni.
Tipo non lo sa,
e serio, serio, se ne va per la città.
Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo.
Proprio nella stessa zona della città in cui erano entrate in azione le SAP nell'agosto 44, abitava un bambino che oggi ha quasi 80 anni. In casa respirava antifascismo ed era perfettamente consapevole di quanto stava succedendo a Milano, nonostante fosse piuttosto piccolo. Tanto che suo papà doveva tenerlo a bada, come quando gli vietò di correre in piazzale Loreto a vedere Mussolini appeso al distributore. Buongiorno Giorgio Ferrari Bravo.
Buongiorno.
Dov'era lei il 25 aprile del 1945?
Il 25 aprile del 45 ero chiuso in casa perché i miei genitori volevano che scendessi. Mi lasciavano semplicemente guardare dal balcone in via Moretto al 21.
A Milano?
A Milano.
Quanti anni aveva?
Quasi 10.
Quindi mancava. I suoi genitori non avevano tutti i torti a non farla uscire di casa?
Ma sì, perché papà quella mattina aveva capito che era una giornata importante, per cui non è andato al lavoro, è stato in casa. Abbiamo chiuso le finestre perché dalla nostra balcone, dalle nostre finestre si vedevano gli spari tra la casa dello studente di Viale Romagna, alcune soffitte di Piazza Guardi e probabilmente anche dalla scuola di Viale Romagna, scuola elementare. Per cui il nostro balcone era di cemento, io che ero altino riuscivo a guardare con qualche sberla di mio padre che mi riportava dentro. Mia sorellina, che aveva 6 anni, invece dalle feritoie laterali guardava alla strada, alle cose che succedevano.
E che cosa si ricorda di aver visto, insomma, da questo balcone?
Ma guardi, le cose principali sono state la città che era abbastanza vuota. Passavano ogni tanto delle macchine con su dei militari. Io credo che fossero gli ultimi nazifascisti che si allontanavano. Perché poi quando verso metà mattinata o verso le ore del centro mattinata ho visto arrivare qualche macchina che si capiva indubbiamente che era di partigiani. E poi la cosa che mi ha impressionato di più è stato che all'angolo tra via Moretto e piazzale Gorini, da un quinto o un sesto piano, sono incominciate a volare suppellettili, mobili, materassi, coperte e tutto. Cioè hanno praticamente liberato un appartamento. Ho saputo poi nel pomeriggio che era di un collaborazionista, di un fascista. E poi l'altra cosa, che la famiglia che abitava al piano rialzato, che adesso non ricordo più il cognome, che era, diciamo, il capofabbricato che arrivava sempre vestito in orbacce, ha preso e se n'è uscita e se n'è andata.
Lei aveva quasi 10 anni, che cosa sapeva di quello che stava succedendo? Cioè in famiglia si parlava del fascismo, sì, dei partigiani?
Sì, sì, sì. Premetto, la mia famiglia, partendo da mio nonno, che era un socialista della prima ora, per cui in casa si è respirato sempre questo odio per il fascismo. Mio papà, anche lui, era di sinistra.
Dove lavorava suo papà, che diceva che non era andato al lavoro quel mattino del 25 aprile?
Doveva andare in banca, in Piazza Tricolore, al Credito Italiano. Però evidentemente sapevano, perché una settimana prima uno della cellula della banca era venuto a casa nostra di sera a parlare, a confabulare con mio padre, ma io ero bambino, per cui sono stato escluso. E dicevo, per cui papà, anche quando io sono andato alle scuole elementari, ha fatto di tutto per non comprarmi la divisa da piccolo balilla. Varie storie, poi i sabati diceva che dovevamo andare da altre parti e non presenziare, perché io poi ho fatto le elementari alla scuola di Piazza Leonardo da Vinci, dove il direttore Piero Bianchi si presentava sempre vestito da perfetto fascista, col fez e tutto. Per cui i sabati pomeriggi c'era questo rito nel cortile, tutti vestiti da piccoli balilla. Per cui papà, poi di nascosto sentivamo Radio Londra, sa, 10 anni ormai capivo. Anche mia sorellina, che aveva 6 anni, anche lei qualche cosa incominciava a capire, ecco.
Senta, siete rimasti in casa tutto il giorno o poi nel pomeriggio siete usciti, siete andati
no,
a vedere cosa succedeva?
Ecco, fino al primo pomeriggio. Poi al primo pomeriggio siamo incominciati a scendere, ma però stavamo sempre lì davanti al portone, eravamo lì in attesa.
Anche perché quella zona lì intorno al Politecnico era una zona calda, insomma, si sparava.
Caldissima. Lì Giovanni Pesce ha fatto un po' di scaramucce con tutti quelli della casa dello studente. E in più, in fondo via Moretto, all'incrocio con Viale Romagna, c'è la via Andrea del Sarto e lì c'era la famigerata Tonolli.
Famigerata Tonoli, che era una caserma, diciamo,
caserma
dove venivano torturati i partigiani.
Torturati, tant'è vero che avevamo degli zii che erano in via Verrocchio, che per arrivare papà ci vietava di fare la via Andrea del Sarto, quindi facevamo degli allungamenti.
E anche lì vi aveva spiegato perché non bisognava passare da quella via?
Sì, sì, non sapevamo. Sapevamo che beccavano, che per la strada chiedevano i documenti e che...
Quindi anche i bambini dovevano stare attenti?
Sì, ecco, noi avevamo questo... Papà, insomma, ci diceva di stare... Non so se temeva che per fare del male a lui se la prendessero con noi, non lo so con esattezza. Adesso questo non ho avuto poi più modo di rientrare, perché poi dopo è stato bello. Mi ha vietato però, per esempio, di andare con lui in Piazzale Loreto. Ci tenevo tantissimo e lui ha detto no, tu stai a casa. Non è...
Lui invece è andato.
Lui è andato con suo fratello che lavorava all'Ercole Marelli, che anche lui era un sinistroso, diciamo, ecco, quindi...
In qualche modo ha cercato di tutelarvi, insomma, pur raccontandovi tutto quello che succedeva, ma
certe
cose ha preferito che non le vedeste.
Direi.
Col senno di poi pensa che abbia fatto bene?
Ma direi di sì, perché a noi ci ha dato gli strumenti per capire, però ci ha un po' escluso da tutto quello che era le cose
peggiori.
E per esempio dopo sono venuto a sapere, siccome non giravamo tanto nel quartiere, io bazzicavo molto Piazzale Gorini e via Botticelli, mentre dopo ho saputo, più studiando più avanti, che per esempio poco più avanti in Viale Corsica c'erano dei prigionieri politici russi e dei bambini di nascosto portavano il panino, la micchetta, qualche cosa, senza farsi vedere dalle guardie nazifasciste. L'ho saputo dopo, però.
Torniamo invece al 25 aprile. Lei diceva, poi nel primo pomeriggio siete scesi in cortile,
sì,
insomma, lì vicini,
sì,
a casa, e siete rimasti lì, oppure appunto più tardi poi siete andati in giro?
No, siamo sempre... Quella giornata è stata una giornata di casa, casa, cortile, marciapiede. Sa.
Che cosa riuscivate a capire, a parte quello che vedevate dalla vostra zona, di quello che stava succedendo? Cioè avevate informazioni, avevate capito in qualche modo che era davvero la fine?
Ma questo l'avevamo capito dal fatto che Milano era mezza vuota, tutti stavano chiusi in casa perché sentivano, passando la voce, che c'erano delle macchine di disperati che facevano le ultime sparatorie per cercare di scappare. Eravamo sempre lì vicino per capire se la cosa si stesse concludendo o se era un anticipo che poi poteva anche naufragare, ecco, non... Almeno
no,
come
no,
bambino.
Certo, lei si ricorda bambino, questo.
Come bambino mi ricordo solo questo.
Diceva, poi io non ci sono più tanto tornato su quei fatti perché poi è stato bello, cioè c'è stata questa
certo.
sensazione anche per un bambino giovane, insomma lei non aveva neanche 10 anni.
Sì, bello perché poi insomma si poteva vivere alla giornata, cioè in mezzo alla strada, si stava tutto il giorno giù in strada, cioè al di là della scuola. Io mi ricordo che stavo tutto il giorno in strada, ma se le dico che io per esempio giocavo al pallone in via Moretto, in mezzo alla strada, mettevamo due sassi per fare la porta e giocavamo ininterrottamente tutto il pomeriggio. Eravamo solo preoccupati quando passava il carro e il cavallo, che il cavallo non facesse i suoi...
Però c'era davvero una sensazione di liberazione, nel vero senso della parola.
Oltretutto Pippo, il famoso Pippo, non volava più, per cui non solo controllare le macchine che potevano sparare, ma anche questo aeroplano che avrebbe potuto sparare.
Lei se lo ricorda, Pippo?
Sì, Pippo vola sulla città, Pippo vola sulla città, è una cosa...
Quanto ci è voluto per tornare a questa normalità, questo senso di leggerezza? Pochi giorni o un po'
ma
di più?
Noi come bambini direi che sono entrati gli alleati, credo, il sabato. Il 25 aprile era un mercoledì, mi sembra, adesso...
Sì, era un mercoledì.
Era un mercoledì. Sono entrati degli alleati, credo, il sabato o la domenica.
E quelli lei se li ricorda, li ha visti?
Beh, sì, quelli sì, perché alcune colonne sono passate anche da Piazzale Gorini e andavano verso Viale Corsica. E noi eravamo ai giardinetti a guardarli, e sono questi carri armati, questi blindati, ci facevano un certo effetto. E quindi la settimana successiva noi come bambini abbiamo ripreso la nostra vita di giochi e di e un po' di scuola.
C'era la scuola o quella ancora no?
Ecco, questo è un... Siccome non ho mai avuto grande passione per andare a scuola, l'ho cancellato però, non mi ricordo. Io mi ricordo solo che la settimana dopo già in Piazzale Gorini eravamo lì a giocare in mezzo al prato a pallone o giocare i tollini per la strada, cioè ricordo il fatto del gioco. Per quanto riguarda la vita familiare, credo di essere andato ancora giù un po' con le tessere a prendere il pane, il latte.
Perché era lei l'ha detto al ritiro?
Sì, beh, praticamente avevo io in mano le tesserine, avevo il panettiere di fronte, il lattaio di fianco, per cui la mamma, eravamo sempre in via Moretto, per cui sapeva che non...
Eravate sotto controllo.
Sotto controllo, lei dal balcone poteva controllare, per cui penso di ricordarmi che ancora per un po' siamo andati avanti con questa carestia. Poi dopo è incominciato a poter andare con la bicicletta fuori da Milano, in campagna. E mi ricordo di essere andato con mio papà una domenica fino ad Albairate in bicicletta per andare a prendere un po' di riso, un po' di farina bianca da delle persone che lui conosceva.
Insomma, era la ripresa della vita normale.
La ripresa della vita, sì, e poi vabbè... un po' più di allegria, almeno tra di noi ragazzi, è stata una bella ripresa, ecco direi.
L'8 settembre fu la data, l'armistizio fu firmato, mi credevo congedato e dalla mamma ritornò. Credevo congedato e dalla mamma ritornò al giorno poi.
fallito. Quel bel sogno lusinghiero mi han fatto prigioniero ed in Germania ritornò. Mi han fatto prigioniero ed in Germania ritornò. Lunghi son quei tristi giorni di tristezza e patimenti, si arrivati a tanti stenti che in Italia tornerò. Si arrivati a tanti stenti che in Italia tornerò.
L'illusione della guerra finita e poi il dramma dell'internamento per centinaia di migliaia di soldati italiani dopo l'8 settembre. Li abbiamo ascoltati dalle voci del gruppo Padano di Piadena. In quei giorni, immediatamente dopo l'armistizio, a Roma e poi a Milano nasce il Comitato di Liberazione Nazionale. Quello milanese diventa presto il CLN Alta Italia e raccoglie le forze politiche antifasciste sotto la guida dell'indipendente Alfredo Pizzoni. Ne fanno parte liberali, socialisti, comunisti, azionisti e democristiani. La lotta partigiana era partita dopo l'8 settembre senza un coordinamento politico e militare unitario. Il CLN Alta Italia si dà proprio questo compito, oltre a svolgere attività legislativa come entità antagonista della Repubblica Sociale Italiana. Il ritratto che oggi vi proponiamo qui a Radio Milano Liberata è quello di Ferruccio Parri, che insieme a Leo Valiani, Riccardo Lombardi e Vittorio Albasini Scrosati rappresenta il Partito d'Azione nel CLN.
La conoscenza con Mattei, mia, derivava dalla sua qualità di rappresentante della Democrazia Cristiana di Milano nel comitato militare del CLN di Milano, poi comando unificato.
È la sua voce, la voce di Ferruccio Parri, in un documentario di Sergio Zavoli su Mattei. È il 1968, Parri ha 78 anni e alle elezioni di quell'anno ha lanciato la sua sinistra indipendente. Parri nasce a Pinerolo, in Piemonte, il 19 gennaio del 1890. È lì, nel suo paese, che c'è la chiesa di San Maurizio. A quella chiesa si ispirò quando scelse il suo nome di battaglia. È il Parri capo partigiano, alla guida della resistenza, con il nome di battaglia di Maurizio, animato dalle sue idee repubblicane e azioniste. Lo storico Luca Alessandrini è il direttore dell'Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento di Bologna, intitolato proprio a Ferruccio Parri.
È stato chiamato il capo della resistenza italiana e della guerra partigiana. In realtà la guerra partigiana aveva una direzione collegiale, ma certamente Parri ne era stato uno degli animatori principali, forse il più rappresentativo, perché ad un tempo rappresentava il carattere di radicale opposizione al fascismo della resistenza italiana, ma anche la sua carica di trasformazione, senza però per questo essere connotato come comunista, insomma sul radicalismo di alcune posizioni politiche. Ma alle sue spalle c'è una lunga storia di antifascismo ininterrotta, per esempio è stato condannato dal Tribunale di Savona per la sua attività antifascista nel 1927, è stato mandato al confino, si laurea in lettere, insegna e partecipa alla prima guerra mondiale, al suo rientro dalla guerra si dedica tanto all'insegnamento quanto al giornalismo. Corriere della Sera, che lascia nel 25, perché nel 25 ormai il Corriere della Sera è largamente fascistizzato, deve lasciare anche il ruolo di insegnante per non avere voluto aderire al partito fascista. Ma continua il suo antifascismo con maggiore forza, fonda nel 1924 a Milano il Caffè, una rivista che fonda con Bauer e Mira, che insieme ad altri pochissimi giornali di allora, come la famosa Rivoluzione Liberale di Gobetti, denuncia la politica del fascismo, denuncia il governo fascista, dopodiché naturalmente questa avventura non è più possibile alla luce del sole, per cui prosegue per anni nella diffusione clandestina della stampa, nella organizzazione antifascista, partecipa per esempio alla organizzazione dell'espatrio degli antifascisti minacciati dal regime. Il caso più famoso è quello di una notte del dicembre 1926, quando con Carlo Rosselli e Sandro Pertini, due nomi non da poco nella storia d'Italia, e insieme a un certo Xilia, oggi meno noto, guida la fuga in Francia di Filippo Turati. Filippo Turati era il grande capo del socialismo riformista italiano, che viene aiutato in questo modo a sottrarsi alla violenza del fascismo. L'ambiente al quale è legato è quello di Giustizia e Libertà, fondata da Carlo Rosselli in Francia, nell'espatrio clandestino, di cui parli, finisce per essere considerato l'esponente dell'interno in Italia.
Parri disapprovò Piazzale Loreto, l'esposizione dei cadaveri di Mussolini e Claretta Petacci, parlò di macelleria messicana, un'espressione, ricordate, che molti anni dopo tornerà a proposito della scuola Diaz. Fu Parri a usarla per primo, riferendosi al suo significato letterale, i corpi cioè attaccati a dei ganci, esposti al pubblico, proprio come in un negozio di macelleria. Parri condannò quel gesto.
Parri considera la guerra necessaria, ma nulla più di questo, è una dolorosa necessità. Questa guerra necessaria deve limitarsi all'uso della violenza strettamente necessaria a una violenza di guerra. L'uccisione di Mussolini, Parri la ritiene necessaria, ma un conto è la fucilazione in tempo di guerra di un grande criminale, così come è stato definito dallo Stato italiano, non solo dai partigiani, questo deve essere chiarissimo. È una cosa, altra cosa invece è l'orribile esposizione dei corpi sui quali si infierisce. Ricordo che Mussolini è stato catturato sul lago di Como e lì fucilato, poi però il corpo suo, della sua compagna Clara Petacci e di altri gerarchi del fascismo che stavano fuggendo con lui verso la Svizzera sono portati a Milano, a Piazzale Loreto, dove c'era un grande distributore di benzina, e vengono appesi a testa in giù, in un luogo simbolico per i milanesi, perché lì erano stati fucilati ed esposti i corpi di un gruppo consistente di partigiani l'anno precedente. L'antifascismo doveva essere diverso dal fascismo, la violenza per l'antifascismo doveva essere stata soltanto una necessità che doveva cessare il prima possibile, proprio perché era stata una necessità imposta dal nemico, non doveva essere una esibizione di forza, non doveva essere una droga alla quale ci si abbandonava.
Ferruccio Parri è stato il primo presidente del Consiglio dopo la dittatura fascista, fu presidente del Partito d'Azione e la sua vita politica attiva continuerà per tutti gli anni 60 e 70.
Lui ha una linea di continuità, che è quella di un profondo, radicale rinnovamento della società italiana in senso democratico. Ma sia chiaro, il rinnovamento non solo della politica, della società. Sotto questo punto di vista si può dire con una battuta che è un rivoluzionario, non è comunista, non apprezza minimamente l'Unione Sovietica, non apprezza il collettivismo forzato, ma è per una radicale trasformazione della struttura sociale italiana. Il problema è che in Italia, come in tutta, in Italia in particolare, ma come in tutta Europa durante la Guerra Fredda, è molto difficile trovare una posizione tra la potenza statunitense, che sostiene le forze conservatrici in Europa, e la potenza sovietica che sostiene un comunismo di tipo sovietico autoritario. Questo spazio intermedio per una sinistra che non sia sovietica non c'è. E quindi quello di Parri è una continua ricerca di uno spazio.
Abbiamo concluso questa conversazione su Ferruccio Parri con lo storico Luca Alessandrini, chiedendogli come si troverebbe Parri nell'Italia di oggi.
Male.
Perché?
Perché alcuni grandi principi di democrazia e di partecipazione oggi sono in estrema difficoltà, si presentano in estrema difficoltà. Siamo in un momento in cui vi è grande sfiducia verso la politica, verso i partiti, verso le istituzioni rappresentative. Da una ventina d'anni, di fronte ai cambiamenti epocali della nostra epoca, la politica è in crisi e si punta sul rafforzamento della decisione. In sostanza si punta sul rafforzamento dell'esecutivo e sull'indebolimento dei poteri rappresentativi.
E tutto questo a Ferruccio Parri non piacerebbe proprio?
Assolutamente no. Sarebbe oggi un osservatore severo, fonderebbe probabilmente una rivista e da quella tuonerebbe, ma non in modo violento e minaccioso. Parri è sempre stato fermo, intransigente, ma pacato e disponibile al dialogo.
L'Italia Libera, quotidiano del Partito d'Azione, 26 aprile. Saluto a Ferruccio Parri. Nella giornata di ieri è ritornato a Milano Ferruccio Parri, vicecomandante generale del Corpo Volontario della Libertà e capo del Partito d'Azione. Egli è rientrato in Italia attraverso la frontiera, mentre infuriavano i combattimenti insurrezionali. Ferruccio Parri è una delle più tenaci figure della lotta politica condotta durante il ventennio di oppressione contro il fascismo. Trascorse 7 anni in prigione o al confino, tenendo un atteggiamento costante di estrema decisione. Egli ha collaborato alla fuga di Turati, che portò al processo di Savona, nel quale Mussolini fu in realtà l'accusato e Parri l'accusatore. Ferruccio Parri ha sempre affrontato a viso aperto i fascisti, combattendo anche con la sua penna valorosa di giornalista. L'8 settembre si mise a capo del movimento partigiano, del quale è stato forse la figura più fulgida di comandante per circa 18 mesi. Il 2 gennaio di quest'anno, di ritorno da una missione militare nell'Italia meridionale, durante la quale aveva negoziato al quartier generale alleato l'accordo dello stesso con il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, veniva arrestato a Milano dalle SS tedesche e veniva vilmente bastonato nel carcere di San Vittore. Alla fine veniva scambiato dagli americani e si recava quindi nuovamente al quartier generale alleato insieme con il generale Cadorna, comandante in capo del Corpo Volontari della Libertà, dove aveva lunghi colloqui con il generale Alexander e il generale Clark, stabilendo la più stretta coordinazione tra le truppe partigiane dell'Italia settentrionale e l'offensiva generale alleata, i cui recenti frutti sono ormai di una vittoriosa evidenza. Da oggi Parri riprende il suo posto di combattimento. Noi, che abbiamo vissuto accanto a Ferruccio Parri la lotta di liberazione, siamo particolarmente orgogliosi e oltremodo fieri di averlo di nuovo fra noi, quale preziosa guida, e gli porgiamo il più caloroso saluto da parte dell'Italia Libera.
Così, con le pagine dell'Italia Libera, che il 26 aprile 1945 magnificano le gesta di Ferruccio Parri, concludiamo la nostra seconda puntata. Nella prossima onoreremo la memoria dei deportati ebrei, raccontandovi del carcere di San Vittore, da cui molti sono passati prima di partire sui treni per i campi di concentramento nazisti. Il ritratto di Parri era di Alessandro Principe, la scelta delle canzoni dell'epoca è curata da Marcello Lorrai. Ci risentiamo sabato prossimo alle 11.30.
Avete ascoltato Radio Milano Liberata, a cura di Silvia Giacomini, Danilo De Biasio e Lorenza Ghidini. Un ringraziamento all'ANPI Provinciale di Milano e all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia per la consulenza storica.